Buongiorno dalla redazione di One News, oggi è venerdì 11 aprile 2025, noi iniziamo la nostra rassegna stampa dalle pagine di 7, il settimanale in allegato al Corriere della Sera. Ecco perché nessuno vincerà la guerra dei vini, arriva il simil prosecco, questo è il titolo dell'articolo a firma di Luciano Ferraro. Il timore degli esportatori cresce dal Zayastan, il distretto vinicolo più grande d'Italia, alla Puglia di Albano. Proverò a convincere Trump cantando felicità, se no venderò in Russia. Ma Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Sistema Prosecco, sostiene che gli importatori americani sono più in difficoltà di noi, premeranno sulla Casa Bianca. Ogni volta che l'America ha dichiarato guerra all'alcol, vedi proibizionismo, c'è stato un effetto boomerang. Negli USA è arrivato il calsecco, spumante californiano che vuole imitare l'amatissimo prosecco. Per Albano il disastro si può ancora evitare, una canzone passa tutto, anche i dazi. Vado in un ristorante di Trump, canto un bicchiere di vino con un panino felicità e convinco il presidente a fare marcia indietro. Se non funziona, venderò il mio primitivo platone da 50 euro in Russia, scherzato il cantatore agricoltore a un giorno da pecora su Rai Radio 1. Dalla Casa Bianca al Cremlino, partendo da Cellino San Marco, Albano è più preoccupato di quanto voglia sembrare per la minaccia trumpiana dei dazi sui vini europei. E come lui lo sono tutti quelli che lavorano con il vigneto Italia, un settore che fattura 14 miliardi e mezzo l'anno, più della metà grazie all'export. Perché i dazi americani, annunciati del 25% e poi al 200% sull'intero comparto agroalimentare europeo, potrebbero far scendere drasticamente il numero delle bottiglie italiane portate al di là dell'Atlantico. Ora il carico verso gli Stati Uniti vale ogni anno 1,9 miliardi di euro, domani chissà. L'Espresso, dazi e carezze, dazi americani, niente bazooka, siamo europei. Diversamente dalla Cina, la risposta alla sortita di Trump sarà una contromossa dalla portata limitata nelle merci e nelle cifre. Il colpo su colpo non è dell'Unione. Francia e Germania non avrebbero esitazioni a usare la mano pesante, ma Italia e Spagna frenano a girare l'ostacolo, è la parola d'ordine mediterranea. Il mondo del vino ha già un rimedio: Keep Calm e Bevi Vino Italiano, Coldiretti, che con 1,6 milioni di iscritti è la maggiore organizzazione europea degli agricoltori, ha reagito con puntualità e ironia ai dazi del 20% imposti da Donald Trump anche sul vino. La posta in gioco è alta, il comparto genera 14 miliardi e mezzo di euro, di cui 8 esportati, e gli Stati Uniti fanno la parte da protagonisti. Non vogliamo che la Commissione reagisca con controdazi sui beni agricoli, ha ripetuto il presidente Ettore Prandini. I dazi devono essere asimmetrici e imposti non sui beni ma sui servizi e solo come extrema ratio. Un messaggio recapitato immediatamente ai due commissari europei in visita a Vinitaly di Verona, la fiera vinicola più importante d'Europa, l'ungherese Oliver Vareli, commissario alla salute e al benessere animale, il lussemburghese Christoph Hansen, commissario all'agricoltura. Pur non giocando un ruolo nelle negoziazioni con gli USA, sono stati accolti con tutti gli onori come portatori di una politica europea antitetica a quella della commissione precedente, sia in materia di agricoltura sia di transizione ecosostenibile combattute dalle lobby agricole italo-francesi. La produttività e la competitività non sono più parolacce, ha detto ai membri di Coldiretti Hansen, passato l'anno scorso dal ruolo di europarlamentare nel gruppo dei popolari a quello di commissario, aggiungendo che intende conservare un fondo importante a sostegno degli agricoltori anche in futuro, e che è in arrivo quella politica della semplificazione, Green Deal incluso, chiesta a gran voce proprio per sostenere la competitività. Sul venerdì, il supplemento della Repubblica, c'è una breve dichiarazione di Joe Bastianich: i dazi, Trump è stato mio cliente, non beve vino, e quando uno non beve vino prende queste decisioni. Andiamo sul Sole 24 Ore: vino, Frescobaldi fa rotta sulla Sicilia, investe sull'Etna, ha rilevato una quota di minoranza nella cantina tenuta delle Terre Nere, una nuova pietra preziosa al Collier di Marchesi Frescobaldi, scrive Giorgio Dell'Orefice. Appena qualche mese dopo aver investito negli USA, nel Pinot Nero dell'Oregon, un forte ritorno tra le mura domestiche in Italia, non nell'amata Toscana, né in un posto qualsiasi, ma in una delle denominazioni italiane più glamour degli ultimi anni, con numeri in forte crescita nei vigneti, nelle bottiglie vendute, nella ricettività con l'enoturismo. Marchesi Frescobaldi sbarca infatti in Sicilia, sull'Etna, con una partnership con Marco De Grazia, il il fondatore nel 2022 della tenuta delle Terre Nere. L'Etna quindi è ancora una volta enologicamente fatale, e così, dopo aver attratto sulle sue pendici nomi di primissimo piano sia del vino made in Italy, Angelo Gaia per esempio, che della moda, il patron di Diesel, Renzo Rosso, adesso è di nuovo la volta di un pezzo da 90 del vino italiano, Lamberto Frescobaldi. Naturalmente top secret la cifra dell'investimento, anche se ben informati parlano di un'offerta di 19 milioni, poi rivista ancora a rialzo. Torniamo su 7, la rubrica di Luciano Ferraro di vini si va in Umbria, Chiara e la Cantina che cambia marcia con due nuovi vini, Lungarotte si ridisegna, meno austera, più lenta. È il momento di cambiare tutto con nuovi vini. Chiara Lungarotti, alla guida della cantina fondata dal padre Giorgio nel 1962, incarna il ritmo pacato dell'Umbria. Per mezzo secolo la cantina Lungarotti è stata protagonista tra i grandi rossi del centro Italia con il Rubesco. Un museo del vino, forse il migliore al mondo, ha scritto il New York Times, ha sempre rappresentato la volontà della famiglia di investire in cultura e arte. Riconoscimenti e onori per lunghi anni hanno accompagnato la storia della cantina di Turgiano. Ma ora è arrivata l'ora, dice Chiara, di riprogettare il futuro. Questo è il nostro quarto ciclo di vita. Ci abbiamo pensato a lungo e ora lanciamo Progetto 1962. In quell'anno uscirono sul mercato le prime annate del Rubesco e di Torre di Giano, rimaste le etichette simbolo. Adesso nascono le versioni moderne, Rubesco 62 e Torre di Giano 62. L'Espresso, l'altra rubrica del venerdì di Luca Gardini, cattedrali in Monferrato, monumentali cantine scavate nel tufo per un'azienda di 130 anni che riesce a innovare senza tradirsi tra nebbiolo, barolo e bollicine. Una bella vicenda, imprenditoriale e familiare, quella di Coppo, impresa storica, azienda arrivata a tagliare il traguardo dei 130 anni di attività, ma ancora traboccante di vitalità e con diversi traguardi da raggiungere. Si inizia nell'ottanno 1892, quando Piero, il capostipite, fonda la cantina a Canelli, città del vino di solida tradizione, collocata all'inizio del Monferrato con alle spalle le Langhe, un areale di prestigio indissolubilmente legato alla viticoltura, dopo che nel 2014 le famose cattedrali sotterranee, un sistema di cantine scavate nel tufo del sottosuolo fino a 32 metri di profondità e lunghe oltre 20 km, tra cui proprio quella di Coppo, vengono inserite nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Alla fine dell'Ottocento si comincia a produrre con gli obiettivi della consistenza e della pulizia tecnica, ma anche l'idea dell'eterogeneità tra Barbera, Bollicine e Vermouth, esportati poi in tutto il mondo. Tra il 2017 e il 2021 continuano gli investimenti tra la neonata denominazione Nizza e le Langhe per la produzione di Barolo. Proprio del 2021 l'ingresso del gruppo Dosio, la straordinaria realtà voluta da Gianfranco Lanci, grande nome dell'universo tech, ex CEO di Acer e top manager Lenovo, dedicandosi successivamente anima e corpo alla viticoltura, prematuramente scomparso all'inizio del 2023. Ora la continuità è garantita dalla moglie, Giuditta Soldadino, donna del vino di grandi visioni, solida preparazione e vigoroso temperamento, che insieme ai tre figli si incarica della prosecuzione di un progetto di ricerca della qualità assoluta. Torniamo anche sul venerdì, produrre vino in montagna è un inferno, terrazzamenti tra rocce, radici aggrappate a rapide pendenze e panorami ricamati da muretti a secco che cambiano ogni sguardo, la fatica della montagna e il duro lavoro tra i filiari scoscesi. In Valtellina la viticoltura è eroica, il potere del sole e il pregio delle escursioni termiche concentrano la forza dei grappoli di uva. Nella Chiavennasca a Chiuro, Nino Negri si avvia la sua cantina nel 1897. Nel nome Inferno, il forte calore che le rocce assorbono nel giorno e rilasciano la notte, e poi forza ed eleganza del nebbiolo, naso fruttato con note speziate, austero in bocca, chiude sapido con retrogusto di lieve tostatura. Chiudiamo con Italia Oggi, Mulino Bianco, tornano i premi degli anni Ottanta, continuano le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco, tra le iniziative ideate dal brand c'è il ritorno di alcuni dei più amati oggetti da collezione degli anni Ottanta, riproduzioni in un'edizione preziosa in collaborazione con brand come Ariete per il fornetto Sforna Bontà, Selli per la Mulino Sveglia e Seletti per il portapane Pancestì. Per vincere i premi basta acquistare due confezioni di prodotti e registrare lo scontrino sulla pagina dedicata alla promozione attiva tutti i giorni fino all'8 dicembre. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, grazie per l'ascolto, buona giornata, buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì come sempre qua su wynews.tv.